Cari amici, nel nostro ultimo studio concernente la quinta tromba abbiamo capito che si tratta della descrizione di un attacco demoniaco e abbiamo evocato la possibilità di apparizioni di persone defunte mentre in realtà si tratta di spiriti demoniaci. Abbiamo una storia raccontata nella parola di Dio, quella del re Saul alla fine della sua vita. Vorrei mostrarvi fino a che punto questa storia illustri perfettamente quanto abbiamo visto l'ultima volta. Saul era in guerra contro i Filistei e non sapeva come fare per lottare contro di loro. Spera di ottenere l'aiuto da Dio, ma Dio non risponde con i canali abituali, Urim e Tummim, pietre che si illuminavano sulle spalle del sommo sacerdote o per mezzo dei profeti e altre modalità. Allora ecco cosa vediamo, cosa tenta di fare Saul nel suo affanno. Leggiamo questa storia verso la fine del primo libro di Samuele, al capitolo 28 e al versetto 3. Or Samuele era morto, tutto Israele ne aveva fatto cordoglio e lo avevano sepolto a Rama, nella sua città. Saul aveva scacciato dal paese gli evocatori di spiriti e gli indovini. Saul aveva compiuto una bella opera. E ciò dimostra che se un popolo non è ben guidato, ha la tendenza naturale a cercare coloro che predicono il futuro. La cartomanzia anche oggi è florida e coloro che evocano i morti fanno affari d'oro. La loro cifra d'affari è straordinaria. È così da millenni. Saul li aveva scacciati dal paese, o perlomeno aveva proibito loro di praticare. Ma bisogna sapere che, malgrado la proibizione, anche se nessuno ne parla, questo fenomeno esiste sempre, dappertutto. I Filistei si riunirono e vennero ad accamparsi a Sunem. Anche Saul riunì tutto Israele e si accamparono a Gilboa. Quando Saul vide l'accampamento dei Filistei, ebbe paura e il cuore gli tremò forte. Saul consultò il Signore, ma il Signore non gli rispose né tramite sogni, né mediante l'Urim, né per mezzo dei profeti. Allora Saul disse ai suoi servitori: «Cercatemi una donna che sappia evocare gli spiriti, e io andrò da lei a consultarla». Ufficialmente Saul aveva soppresso tutti questi intermediari, questi medium di ogni genere. Ma anche se queste cose non vengono dette, basta chiedere e subito l'informazione passa. Se cercate questo tipo di persone, ne troverete subito una moltitudine, anche nelle vostre vicinanze. anche nei nostri paesi cosiddetti civilizzati. E si trovò subito una donna che era sfuggita alle proibizioni di Saul. Allora Saul si camuffò, si mise altri abiti e partì accompagnato da due uomini. Giunsero di notte dalla donna e Saul le disse: «Dimmi l'avvenire, ti prego, mediante l'evocazione di uno spirito, e fammi salire colui che ti dirò». È interessante notare che Saul va accompagnato da due uomini, da questa donna, per chiedere di far salire un morto. C'era quindi l'idea che i morti dormono, come insegna la parola di Dio, e che bisogna farli salire, ossia disturbarli dal loro stato di riposo. D'altronde, colui che risponderà si presenterà allo stesso modo. Vediamo come si svolge la scena. La donna gli rispose: «Ecco, tu sai quello che Saul ha fatto, come egli ha sterminato dal paese gli evocatori di spiriti e gli indovini. Perché dunque tendi un tranello alla mia vita per farmi morire?» Saul le giurò per il Signore e disse: «Com'è vero che il Signore vive, nessuna punizione ti toccherà per questo». Strano comportamento quello di Saul, che promette a questa donna, nel nome dell'Eterno, che non gli capiterà nulla di male. Nel nome dell'Eterno aveva fatto sparire da tutto il paese coloro che invocano i morti. E nel nome dell'Eterno pretende rassicurare questa donna che non rischia nulla. Che incoerenza, che confusione nel suo pensiero, che mente perturbata. Ma nell'avversità, in stato di angoscia, si vive in pieno turbamento. So che delle persone prese dall'angoscia sono facilmente confuse e hanno bisogno di essere aiutate. Quando si vive in tempi in cui regna il disordine, si tende facilmente a scegliere l'estremismo e a ricorrere ad azioni fino allora rinnegate. La donna sa che rischia la vita e lo dice, ma Saul cerca di rassicurarla. Allora la donna gli disse: «Chi debbo farti salire?» Ed egli rispose: «Fammi salire Samuele». E quando la donna vide Samuele, urlò e disse a Saul: «Perché mi hai ingannata? Tu sei Saul!» Appena la donna entra in contatto con questo spirito, che crede, come pure Saul, che sia Samuele, ma che noi sappiamo, come dice la Bibbia altrove, che non lo è, si rende conto che Saul le ha mentito e dice: «Ma tu sei Saul!» Crede che si tratti di una trappola, mentre è la conseguenza del disorientamento di Saul, che non sa più a chi rivolgersi e che arriva a questo estremo. Allora succede qualcosa di strano, perché la donna vede Samuele, ma apparentemente Saul non lo vede. Leggiamo in 1 Samuele 28, 12 e 13. «E quando la donna vide Samuele, urlò e disse a Saul: «Perché mi hai ingannata? Tu sei Saul!» Il re le disse: «Non preoccuparti, che vedi?» E la donna a Saul: «Vedo un essere sovrumano che esce di sotto la terra». Ah, ecco, si incomincia a intravedere l'insegnamento pernicioso. Vedo un Dio che sale dalla terra. Questa donna sta assimilando Samuele a un Dio. È una vecchia, vecchia storia. Il serpente antico, già nell'Eden, aveva detto a Eva: sarete come Dio. E tuttora, in ogni sorta di teorie e filosofie del tipo New Age, l'uomo è paragonato a un Dio. Si tratta di un messaggio pernicioso, ma seducente. Il povero Saul che trema. Sarebbe un Dio? Vediamo allora in cosa consiste il messaggio di questo cosiddetto Samuele. Ed egli a lei: che forma ha? Lei rispose: è un vecchio che sale ed è avvolto in un mantello. Allora Saul comprese che era Samuele, si chinò con la faccia a terra e gli si prostrò davanti. Qui ci rendiamo conto che la donna vede qualcosa, ma Saul no, e pertanto chiede una descrizione. La donna gli dice che è un vecchio avvolto in un grande mantello, e allora comprende che si tratta di Samuele, ma non lo vede, e malgrado ciò si prosterna. Avrebbe dovuto prosternarsi solo davanti a Dio, ma notate a cosa conduce questo terrore. La donna ha visto salire come un Dio e Saul si prosterna davanti a lui come se fosse un Dio. Lo interroga come se il suo oracolo fosse infallibile. Ma come può credere che Dio, che non gli ha risposto fino ad allora, gli risponda per questa via proibita? Vediamo questo dialogo. Samuele disse a Saul: perché mi hai disturbato facendomi salire? Saul rispose: sono in grande angoscia, poiché i filistei mi fanno guerra e Dio si è ritirato da me e non mi risponde più mediante i profeti né tramite sogni. Perciò ti ho chiamato, perché tu mi faccia sapere quello che devo fare. C'è in Saul la brama di conoscere il futuro, evidentemente con il desiderio di sapere cosa deve fare. È in crisi. Sa che i filistei sono potenti. Sa che non ha molto spazio di manovra. Non sa più cosa fare. Deve ritirarsi? Deve attaccare battaglia? Deve agire altrimenti? Deve negoziare? È smarrito. Non sa cosa fare. Spera che Samuele gli possa dare delle risposte. Riconosce che Dio non gli ha risposto. Ma si può pretendere che Dio gli risponda per il tramite di Samuele? Qui vediamo l'incoerenza del sistema. Continuiamo in 1 Samuele 28, da 16 a 18. Samuele disse: perché consulti me, mentre il Signore si è ritirato da te e ti è diventato avversario? Il Signore ha agito come aveva annunziato per mezzo di me. Il Signore ti strappa di mano il regno e lo dà a un altro, a Davide, perché non hai ubbidito alla voce del Signore e non hai lasciato sfogare la sua ira ardente contro Amalek. Perciò il Signore ti tratta così oggi. Quando si pensa che non è Samuele che parla, ma un demone, c'è qui qualcosa di estremamente perverso e pernicioso. Invece di essere consapevole che non si tratta di Dio, Saul cade nell'inganno. Quando siamo prigionieri dell'angoscia e quando non si sa più cosa fare, si è fragili di fronte a questo tipo di tentazione. Samuele gli dà un certo numero di elementi, gli ricorda delle profezie che avrebbe dato ma gli dice che siccome non è stato abbastanza violento, che non ha abbastanza ucciso, che non ha espresso tutto l'ardore della collera di Dio contro Amalek, si trova in quella situazione. Non c'è nulla che possa incoraggiare Saul. Era venuto per trovare del conforto e invece nulla. Nelle parole di Samuele non c'è nulla che possa illuminarlo. Ma Samuele, e quando dico Samuele intendo il demone che parla in suo nome, gli dice certe cose che si avvereranno. Ma, detto tra di noi, non ha molte difficoltà, poiché sa esattamente in quale stato si trova Saul. Allora leggiamo il seguito. Assieme a te il Signore darà anche Israele nelle mani dei Filistei, e domani tu e i tuoi figli sarete con me. Il Signore darà anche l'accampamento di Israele nelle mani dei Filistei. La profezia cade come una mannaia. Morirai, i tuoi figli pure, sarete con me nel soggiorno dei morti. Non c'è un'idea di paradiso o inferno. Tutti vanno nel soggiorno dei morti. Sarete con me e Israele verrà consegnato. Ed è curioso che succederà, ma in modo particolare. Continuo quindi col testo. Allora Saul cadde di colpo lungo disteso per terra, spaventato dalle parole di Samuele. Era inoltre senza forza, perché non aveva preso cibo tutto quel giorno e tutta quella notte. La donna si avvicinò a Saul e, vedendolo tutto atterrito, gli disse: «Ecco, la tua serva ha ubbidito alla tua voce. Ho messo in repentaglio la mia vita per ubbidire alle parole che mi hai dette. Anche tu, dunque, ascolta la voce della tua serva e permetti che io ti metta davanti un boccone di pane. Mangia per prendere forza se vuoi metterti in viaggio». Ma egli rifiutò e disse: «Non mangerò». I suoi servi però insistettero insieme alla donna ed egli si arrese alle loro pressioni, si alzò da terra e si mise seduto sul letto. Cade bene dall'alto e sprofonda. Gli è stato detto qualcosa che si avvicina alla verità, ma non ricava alcun beneficio, alcun incoraggiamento. Venire da questa donna che evoca i morti non gli è stato di alcun aiuto. Allora questa donna manifesta una certa amabilità. Si rende conto che è indebolito, che non ha mangiato. Sta sicuramente digiunando, perché sa che si trova in una situazione difficile. Forse, se avesse continuato il digiuno implorando Dio, sarebbe potuto uscire da questo vicolo cieco. Ma è debole e si arrende all'insistenza di questa donna e dei suoi accompagnatori. Aveva deciso di digiunare, ma si lascia convincere a mangiare, e non solo il pezzo di pane che la donna proponeva, ma addirittura un vitello ingrassato. E ciò richiede del tempo. Avrebbe fatto meglio a stare presso il suo popolo e a incoraggiarlo. La sua assenza si prolunga e non ha più la forza di affrontare la realtà. Cosa succede allora? Qualcosa di molto curioso. Arrivato sul campo di battaglia, si rende conto della situazione, con i Filistei ormai vincitori. I suoi figli vengono uccisi. Lui è ancora in vita, benché ferito, ma così disperato che chiede al suo scudiero di ucciderlo. Egli rifiuta. Non vuole mettere le mani sull'unto dell'Eterno, poiché come re di Israele è stato unto da Dio. Allora che fare? Si getta sulla propria spada e muore. La visita presso la donna che evoca i morti si tradurrà in fin dei conti in un suicidio. Vi ricordate cosa viene detto nel testo dell'Apocalisse? Cercheranno la morte e non la troveranno. Qui Saul la trova, ma la cerca dapprima dal suo scudiero, che rifiuta di ucciderlo. Non trova la morte se non con il suicidio. Non posso impedirmi, leggendo queste cose, di menzionare il Vangelo di Matteo al capitolo 24 e al versetto 24. Ecco che cosa dice Gesù. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Se vogliamo vedere l'aspetto della seduzione in questa esperienza di Saul, constatiamo che colui che gli ha risposto ha infine predetto ciò che poi si è avverato, ma non è stato di alcun aiuto. Vediamo cosa dice il versetto che precede ciò che ho appena letto. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete. Se qualcuno vi tenta dicendo venite, andiamo a consultare i morti, a consultare qualcuno che ci rivela il futuro, che può dare delle risposte per risolvere un problema, sappiate che questo genere di invito non scioglierà alcun quesito, ma rischia al contrario di sprofondarvi in uno stato di dipendenza e di disperazione che condurranno a una situazione peggiore. Dio ci avverte, questo genere di pratica è proibita e ci dice: non credete in questo. Sappiate che i morti dormono, sono nel riposo. E francamente, non è la cosa migliore che Dio possa proporre? Questa è la vita sana, quella che Gesù e il testo dell'Apocalisse ci invitano a seguire.